Radio Onda Italiana presenta Incursioni teatrali a cura di Carmelinda Gentile. Ogni terzo lunedì del mese dalle 19 alle 20 su Radio Salto Amsterdam. Buon ascolto. Benvenuti a questa nuova puntata di Incursioni teatrali. Quest'oggi in studio sono con me Gabriella Vecchio. Puoi salutare Gabriella.
Buonasera.
Buonasera. E Federica Rosetta.
Buonasera a tutti.
Buonasera ragazze, e naturalmente ci aiuta Silvia Terribili, che è diciamo la nostra regia. benvenuti. Questa sera parleremo di un autore italiano, come sempre, e la nostra scelta è ricaduta su Edoardo Erba. E ragazze, che allora vi dico, qui sta succedendo la valle, abbiamo l'esercito del selfie. Ecco, un po' di serietà, un po' parliamo.
Serissima.
Serissima.
Ci siamo.
Allora,
siamo posizionate.
Pronto. Vi interrogo. Dove è nato Edoardo Erba?
Oddio. A Pavia.
Ma a Pavia quello si sapeva, anche perché è molto caro a me, vicino a Vercelli, quello lo sappiamo. L'anno non si sa.
No, non si sa, e poi lo chiederemo a lui, perché fra un po' sarà nostro ospite. Magari non si può sapere, perché oggi come oggi chiedere l'età. Ho sentito una notizia, qui in Olanda un signore ha chiesto di cambiare l'età. Perché lui ha 75 anni e ha chiesto a un giudice di cambiare la data di nascita, invece che 53, adesso non mi ricordo, per avere 20 anni di meno. E quindi anche gli uomini, insomma, non vogliono che si parli della loro età. Allora, che cosa ho fatto io questa volta? Siccome gli altri autori, purtroppo non era molto facile per vari motivi, insomma, Pirandello è chiaro, Camilleri c'ha una certa età, no, Seduta Spiritica insieme a Ruccello, Camilleri insomma c'ha una certa età,
ma ci piacerebbe, però,
e lo so, ma lui fuma troppe sigarette, quindi insomma lasciamo perdere. Sarebbe stato anche facile rintracciarlo, però quella sera abbiamo avuto Maria Incudine che stava facendo uno spettacolo appunto scritto da Camilleri, quindi andava bene così. Però io l'ho contattato e ho fatto un colpo di coraggio, no? Ho chiamato qualcuno importante e gli ho chiesto di partecipare alla nostra trasmissione e gli ho chiesto anche una playlist. Quindi yes. Questa sera le canzoni che ascolteremo sono state scelte da Edoardo Erba. E la nostra regia è pronta con la prima canzone della playlist? Vogliamo... Più o meno, e ce la possiamo fare? Sì? O la canto io, come di solito canto, anche se non sono brava come quelli di Musica Ribelle.
Basta che non chiedi alle ospiti, grazie.
E andiamo con Vasco Rossi, Un mondo migliore.
Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Non è facile partire e poi morire per rinascere in un'altra situazione, un mondo migliore. Non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stagione, che è passata come un lampo e che fila dritta verso la stazione di un mondo migliore, del mondo migliore. essere un mondo migliore, un mondo migliore, un mondo migliore, un mondo migliore. Di andare, quante ore e ore e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare. Il mondo migliore, il mondo migliore.
Siamo tornate in studio?
Eccoci! Allora, parlando di Edoardo Erba, naturalmente dobbiamo parlare anche delle sue opere. E Federica, quale tra le opere di Erba ti ha colpita di più?
Guarda, mi hanno colpito diverse opere. Ce n'è una in particolare però che mi ha fatto proprio pensare, perché si intitola Vera Vuz. Mm-hmm. Mi ha fatto pensare perché è tratta di una storia reale. In questo paesino del Messico, nel Tabasco in Messico, c'è una lingua che è in estinzione, che a quanto pare solamente due persone sanno ancora parlare. Il problema è che queste due persone non hanno nulla da dirsi e quindi non si parlano più. E questa storia, che è già di per sé surreale, può, no, uno pensa a una storia di fantasia, è stata la base per questo pezzo teatrale, Vera Vuz. E la cosa interessante è che, non potendolo fare in messicano giustamente, Erba l'ha fatto in... Pavese, il dialetto
della sua
città. E perché ci ho pensato? Perché ho visto un'intervista a Erba che ho trovato, e per lui è stato interessante riutilizzare la sua lingua originale, perché a Pavia non c'era più stato, ha lasciato dopo gli studi universitari, quindi dopo anni e anni e anni si è ritrovato a dover affrontare quelle che sono le memorie del passato. E mi ha fatto venire in mente il Corego, il nostro gruppo, perché siamo partiti con il sogno, che è qualcosa che subito ci ha accomunato, perché ognuno di noi ha messo un pezzettino della storia della sua città, del suo vissuto. C'era questo momento nostalgico dove tutti noi, che siamo tutti expat, ci siamo ritrovati non solo intorno alla passione per il teatro, ma anche intorno alla nostra memoria, proprio al vissuto nostro, alla nostra
radici.
Città, alle nostre radici. Per cui mi ha colpito questa cosa, e volevo parlare appunto con Erba e chiedergli com'è stato tornare nei luoghi della memoria, anche se solo così con la fantasia,
e quindi
farsi nel linguaggio, perché il linguaggio tu, Carme, ci insegni,
appunto, ci provo
e noi proviamo ad ascoltarti. No, che il linguaggio, cioè le coloriture del linguaggio, il linguaggio ha anche tantissime espressioni proprio nostre che ci appartengono. E quindi questa cosa, innanzitutto, di utilizzare una storia così assurda,
tra l'altro vera,
esatto, assurda, perché ma vera,
perché
quindi,
lui si è stato ispirato da un fatto di cronaca,
e poi metterci le memorie del cuore.
Vabbè, adesso poi appena lo chiamiamo cerchiamo di fargli tutte le domande possibili e immaginabili. Invece
la metafora dell'incomunicabilità
anche invece. Quale opera ti ha colpito, Gabri?
Ma a me ha colpito Dramma Italiano, perché tocca delle corde vicine.
E quindi raccontaci.
È dramma italiano, è un'opera che Edoardo Erba ha scritto per dopo aver avuto un incontro con la comunità italiana che vive in Croazia. E a Fiume, Orijeka, c'è un gruppo teatrale, l'unico gruppo teatrale italiano all'estero, cioè, oltre al corego, ma insomma, perché loro sono residenti, sono di lingua italiana, ma croati. Perché i confini sono cambiati un po' di anni fa. E quindi lui è stato colpito dal fatto che esistesse questa comunità e ha scritto questo pezzo dramma italiano. Ed è una storia, anche questa, insomma, un po' paradossale, ma nel 1948, dove le famiglie che dovevano decidere se restare sotto il regime di Tito o andarsene. E quindi lui ha creato questa storia un po', sì, divertente, insomma, dove il nuovo venuto in questa casa condivisa dalle famiglie che appunto lasciavano le loro case, decide, mentre decidono il da farsi, insegna italiano ad un'attrice, ad una ex attrice che aveva perso l'uso della parola a causa di un'emorragia cerebrale.
Un ictus provocato dagli attori che non venivano probabilmente alle prove perché lei faceva la regia. Detto questo, mandiamo un'altra canzone scelta da Edoardo Erba, La prima volta dei Negramaro.
Adesso non c'è niente al mondo che possa somigliarci in fondo, è quello che eravamo.
buonasera. Niente, abbiamo provato a contattare il nostro autore, ma non siamo riusciti al momento. Non ci siamo riusciti. Sarà, non lo so, sarà scrivendo. Sarà scrivendo così. Di noi ascoltandoci. Vabbè, parliamo ancora un po' delle sue opere. Un'opera che ha colpito me parecchio tempo fa, molti anni fa, si chiama Vaiolo. È una delle prime opere di Edoardo Erba e parla di questo professore e questo archeologo che arrivano in un luogo che non conoscono. Facendo degli scavi trovano questo posto e cercano di capire che cosa sia. C'è un palco, ci sono delle sedie. Che cosa potrebbe essere? Un luogo con un palco e con delle sedie. Cominciano a interrogarsi, dice, ma forse questo è un teatro? È un teatro. A che serviva un teatro? A cosa serve il teatro? E, probabilmente era un luogo dove si poteva prendere una malattia.
Ah,
sì, sì, sì. Appunto il vaiolo. Quindi in qualche modo non ha tutti i torti, perché io ho visto negli anni, conoscendo la gente e infettandola col virus del teatro, che proprio sì, è una malattia. A volte non si può stare senza il teatro, in qualche modo l'ebbrezza che ti dà andare in scena ti prende, e ti prende anche andare a vedere degli spettacoli. Ci sono degli spettacoli che ti lasciano a bocca aperta, che ti affascinano in una maniera incredibile. E un altro spettacolo molto conosciuto di Edoardo Erba è la Maratona di New York, che è una prova fisica per gli attori, perché si tratta di recitare correndo, insomma uno spettacolo abbastanza interessante. E lui si muove sempre un po' tra la fantasia e la realtà, toccando anche argomenti politici. C'è sempre un qualcosa che non ti aspetti e che viene fuori, una chiave che poi svela tutto. Vabbè, quello è quello che poi avviene di solito nelle opere teatrali, che ti devono in qualche modo stupire, anche sconvolgere. Diciamo che lui si muove quasi in un piano reale e surreale nello stesso tempo. Ma se la vita non è surreale, come abbiamo detto prima, per quanto riguardava quello spettacolo di cui parlavi tu, Federica. Gabriella, ti vedo impegnata nella lettura.
Sì.
Dici.
Ma l'altro spettacolo che mi ha colpito era Parete Nord.
Oh, sì.
Parete Nord, che è la storia di un cinquantenne spaccone che porta il figlio di 10 anni a scalare una parete. E il bambino perde gli occhiali,
mm-hmm.
e il padre, che è completamente impreparato e non sa guidarlo, praticamente lo abbandona, e il bambino si rende conto pian pianino che deve trovare la sua strada. E quindi è un'altra bella metafora
della vita.
Della vita.
Sì, sì,
sì. Anche
e noi scriveremo adesso un testo come metafora della vita. Che fine ha fatto il nostro autore? nel frattempo mettiamo un'altra canzone che lui ha scelto per noi, ci sta almeno allietando con la musica. Silvia, sì? Ramazzotti e Anastasia?
Adesso no, non voglio più difendermi, supererò dentro di me gli ostacoli. And all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you make me love you.
Quest'inverno finirà.
I do truly love you.
Fuori e dentro me.
Sweet.
io ti capisco, sai, io più di tutti. Ci si sente paralizzate, è tutto sbagliato, senza senso, eppure non puoi farne a meno. Suonano alla porta. E Ben, su, richiudi, fallo subito. Stai per chiudere, l'hai quasi fatto, ma poi no, facciamolo entrare, divertiamoci un po'. E questo ignorante, rozzo, cialtrone, quest'uomo incapace di mettere in fila due parole sensate, ti dice: spogliati, troia. Spogliati, troia. Devi reagire, Esther. Forza. Invece niente. Gli ubbidisci, docile. Poi guardi la mano che tiene chiusa a pugno. Lui improvvisamente la apre. E cosa ci vedi dentro? Un piccolo seme. Ma quel seme lo conosci. Quel seme sei tu. Dove l'ha preso? Fatelo restituire. Ma il pugno si richiude subito e di lì a un momento ti arriva dritto in faccia e ti fa sanguinare uno zigomo. E poi arrivano i calci, e i tagli, e i lividi. È terribile, Esther. Guarda come ti ha ridotto. Dovresti mollarlo, andartene. Ma non lo fai. Anzi, ti accorgi di aspettare solo che torni a trovarti, piegata, sottomessa, adorante.
Sapere crederai.
Povere attrici in cerca del nostro autore, niente, non siamo riusciti a trovarlo, sarà impegnatissimo, l'abbiamo perso, mea culpa, dovevo ricordarglielo, ho dimenticato che insomma una persona importante c'ha da fare, insomma, il telefono, insomma, non lo so, non so cosa pensare. L'Italia è lontana e l'Olanda è lontana dai confini del cuore, cantava Ivan Graziani tanti anni fa. Allora, spieghiamo perché io ho invitato queste due signore, Federica Rosetta,
queste due giovani,
e la Gabriella Vecchio, perché qualche mese fa mi sono imbattuta in un testo che si chiama Rosalina, appunto, di Edoardo Erba. Allora, guardando un po' la foto in copertina, ho detto: ma guarda, la Rosetta e la Vecchio potrebbero pure interpretarle, queste due, cioè, come tipi me le ricordavano. E che gli ho detto: ragazze, c'è un testo, lo vogliamo leggere? L'abbiamo acquistato via. Come Amazon?
Un sito italiano.
Un sito italiano, insomma. E dopodiché l'abbiamo letto, siamo rimaste sconvolte e abbiamo detto: wow, che bello, lo vogliamo fare? Sì, ma dobbiamo chiedere all'autore se ci dà il permesso. Così ho scritto Erba. A questo punto mi chiedo se quello a cui ho scritto è il vero Erba o la Erba se l'è fumata. E comunque ha detto di sì, e quindi noi lo facciamo. Che impressione avete ricevuto da questo testo, signore?
Beh, un giallo, ma definirlo giallo è anche un po' riduttivo, perché è surreale, c'è un giallo psicologico, e nonostante il fatto che ci siano solamente due personaggi, fino alla fine non sai chi è che ha commesso il delitto, almeno nel senso, c'è un colpo di scena finale.
Ce n'è parecchio.
Ce n'è parecchio, in realtà è esatto.
Non li sveliamo.
No, niente, perché dovete venire a vederci, ovviamente.
Sì, se ne parla la prossima stagione, perché
sì,
ci dobbiamo lavorare.
C'è da lavorarci.
Dobbiamo pure ritrovare l'autore. E Gabriella, tu da cosa sei stata più scioccata dal testo?
Quello,
io
non
lo so.
Quello non dirlo, Gabriella.
No, quello
non svelare,
non
neanche
ci lavoreremo tanto.
Non lo sveliamo proprio, perché la sorpresa va tenuta. È il clou. No, non si può dire così, altrimenti.
No.
Però è un testo che, sì, quando arrivi alla fine capisci, metti a posto tutte le caselline. Mm-hmm. E diventa molto introspettivo, quindi
sì.
È molto teatrale, perché
molto teatrale, sì.
Cioè, c'è da lavorare, da divertirsi su questo testo. È quel pezzettino che abbiamo letto prima, è proprio un pezzettino preso dal testo che mi colpiva, anche perché in qualche modo, visto che ieri era la giornata contro la violenza sulle donne, un po', insomma, mi ha ispirato, ho detto: vabbè, leggiamo questo pezzettino.
Ma a te è ispirato anche perché è la battaglia perenne tra Dionisio e Apollo. E noi, conoscendoti, sappiamo che...
Sì, che io sono dionisiaca.
Hai un referente sempre.
Vabbè, sì, anche perché Dioniso, Apollo, perché poi c'è la possessione apollinea e la possessione dionisiaca, che adesso non sto qui a spiegare, perché perché mi dovete sempre portare al classico, al teatro greco? Perché?
Che me che sono le origini.
Certo, è perché quello che non si capisce è che se non si hanno delle origini, se si perde la storia, quando mi viene detto è una cosa classica, no ragazzi, perché le cose classiche sono attualissime. Come dicevo qualche giorno fa, due settimane fa, una donna ha ucciso i figli e ha lasciato per scritto: così piangi tu come ho pianto io al marito. Ditemi se questa non è Medea. E poi un'altra coincidenza, ragazzi, stiamo lavorando con Loredana Nicolini ha un testo di Ruccello che non è un testo classico ma lo diventerà, che è Anna Cappelli, e in cui questa donna mangia il suo compagno dopo averlo ucciso. E qualche giorno fa è uscita una storia che una donna in un paese arabo, adesso non mi ricordo dove, ha ucciso il fidanzato e se l'è cucinato. Quindi stiamo attenti, uomini. Mamma. Stiamo attenti, perché dopo il femminicidio cominciamo a diventare un po' tutte più carnivore. Detto questo, che insomma non c'entra un po' tanto su Erba, torniamo a Erba. È un testo che invece a me piace tanto, si chiama L'uomo della mia vita.
Dici.
E racconta di un ragazzo che è venuto dal futuro, va a cercare i suoi genitori la notte del suo concepimento, per capire insomma come è successa questa roba qui, perché vedendo in azione questi due nel testo, l'unica prova che questi in qualche modo si sono amati è il fatto che lui vive. E adesso io, guardando Silvia che è serena, tranquilla, mo la faccio agitare e dico: mi metti la canzone di Ron? No,
Gali. Sì. Gali.
Ah, Gali?
Cara Abbiamo...
Ah, Cara Italia, io volevo mettere una cosa più romantica, allora, visto che avevamo parlato. Ti do un attimo, vediamo quanto ci sta la terribile. Io sono più terribile della terribile ogni volta. E lo sai qual è? Almeno pensami.
Oh, andiamo
sì.
Un po' più romanticissimo.
E certo, questa storia di questo ragazzo che dal futuro viene a vedere come questi due che si ammazzano, che sono logoroici, come che l'hanno concepito, però lui c'è, quindi in qualche modo deve essere successo. E quindi se qualcosa è successo, almeno pensami.
Ah, fossi un piccione che dai tetti vola giù fino al suo cuore, almeno fossi in quel bicchiere che quando beve le andrei giù fino a un suo piede. Fossi morto tornerei per rivederla ogni mattina quando esce. Avessi il mare in una mano ce ne andremo via fino al punto più lontano. Almeno pensa, senza pensarci pensami. Se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi. Se è troppo buio chiamami, prendi il telefono parlami. Io e la notte siamo qua. Ma come si fa? Io le mani sempre sporche di carbone, sono già passati mille anni, tanto è il tempo che ti guardo e non mi parli. Senza lei io morirei, ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro a questa goccia che mi è caduta sulla mano. Almeno pensa, senza pensarci pensa. Se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi. Se è troppo buio chiamami, prendi il telefono parlami. Io e la notte siamo qua. Ma come si fa? Almeno pensa, senza pensarci pensa. Se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi. Se è troppo buio chiamami, prendi il telefono parlami. Io e la notte siamo qua. Ah. Buio sveglia, se stai dormendo sognami, se mi sogni io sono lì, dentro di te.
più lontano. Ho dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano.
Ed eccoci di nuovo in studio. Continuiamo a parlare delle opere di Edoardo Erba. E a proposito, Federica, tu domani mattina devi andare dove?
Domani si va in Norvegia, nella zona artica, dove fa un freddo polare, molto più freddo di qua, quindi devo prepararmi. E niente, questa cosa si ricollega anche a un testo che è molto interessante di Erba, Utoya. Probabilmente, solo a dire il titolo del testo, molto di voi hanno pensato a quella terribile tragedia Utoya nel 2011, quando c'era tutti questi ragazzini nel campeggio, intorno a una settantina di ragazzi che erano stati uccisi in questo campeggio.
Scusate, abbiamo il nostro autore.
Oh,
pronto?
Lo racconta lui.
Ci colleghiamo, lo chiamo.
Sì, Edoardo, ti chiamiamo dalla radio. Chiudo e ti chiamo col telefono della radio, così vai in onda. Ok, ciao.
Perfetto.
Sì, stiamo per chiamarlo, l'abbiamo ritrovato.
Ottimo.
Abbiamo trovato l'autore.
Così non devo raccontare del mio viaggio in Norvegia.
E soprattutto di quello che farai agli orsi polari, lasciamo stare.
No, quelle sono idee tue.
Le balene.
Oh, le balene.
Che si mangerà.
Ma no.
Crude.
Bistecche di balene.
No, tutta invidia. Perché vado a vedere le
Aurora.
Northern Light.
Buonasera, la collego subito in diretta.
Eccolo, ce l'abbiamo fatta. Pronto, buonasera, io non la sento, è rimasto nel telefono, lo devi mettere in linea. Pronto? Ce l'abbiamo fatta. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Noi siamo emozionatissime. Sono io, Carmelinda Gentile, Federica Rosetta.
Buonasera.
Gabriella
buonasera.
Vecchio. E alla regia Silvia Terribile, siamo quattro donne sole in uno studio radio che aspettiamo il nostro autore. Si può fare uno spettacolo?
No, uno spettacolo no, mi scuso, del ritardo mi era rimasto il telefono in macchina, non lo trovavo più e lo facevo squillare e non sapevo più dov'era. Spero...
No, va bene, abbiamo ancora 15 minuti per poter conversare. Noi abbiamo parlato delle sue opere, stavamo parlando di
Utoya. E parliamo di Utoya perché io domani per lavoro vado in Norvegia, a Tromsø, nella zona artica, e quando ho visto questo testo, prima di tutto ho detto wow, caspita, mettere in piedi un testo su una storia così, così terribile, d'impatto, no, proprio mi ha interessato questo testo perché ho detto come rendere questa violenza... una violenza reale, come renderla una violenza, diciamo, emotiva, che comunque può essere vissuta a teatro, perché comunque
è uno spettacolo di grande impatto, Utoya. E non ho scelto io di scriverlo, è stata una commissione. Mi hanno detto scrivi qualcosa su Utoya, io stavo per dire di no, perché mi sembrava che l'argomento fosse troppo, come dire, tremendo per un commediografo votato più alla comicità che alla tragedia. Però poi ho detto di sì, ho fatto bene, credo di aver scritto uno dei miei testi migliori. Ho pensato di prendere tre coppie che sono solo sfiorate dalla tragedia, sfiorate. Ho deciso di non citare mai il nome dell'assassino per non fargli la minima pubblicità e di far vivere tutto questo evento attraverso, come dire, come degli specchi laterali, no? Tutto questo l'ha reso imprevedibilmente emozionante, come un thriller, e quindi sono riuscito a non avere quell'effetto piagnisteo che si ha sempre quando si evoca un fatto così drammatico, ma invece la restituzione di un presente di grande emozione, di grande vivacità anche. E quindi è un testo di cui sono molto contento. L'ho fatto anche in Germania, a Oldesburg, ce l'hanno fatto loro, l'hanno rifatto loro. La versione italiana è, con la regia di Serafini Gaglia, è molto bella.
Diciamo che le sue opere vengono rappresentate anche fuori dall'Italia. E questo è un orgoglio sicuramente per lei e per noi che stiamo fuori, perché capiamo come a volte viene vista l'Italia da qua fuori, non parliamo di come è dentro. E sì, noi facciamo qui fuori dall'Italia, cerchiamo di portare la cultura italiana e fare vedere un altro aspetto di quello che in realtà si può essere come italiani, e quindi siamo molto orgogliosi di averla al telefono. Grazie, questa sera.
Grazie, sono contento di questo orgoglio che è anche il mio, ma non è solo per me, è anche quando vedo il successo di miei colleghi, penso a Paradino in Francia che è molto rappresentato, mm-hmm. penso a Massini a questo punto in tutto il mondo, perché ha fatto anche una rappresentazione molto importante di Lehman Brothers a Londra, che è un mm-hmm. po' il sogno di tutti i drammaturghi, quindi davvero gioisco per i successi internazionali anche dei miei colleghi, non solamente miei. Mm-hmm. C'è bisogno di sentire che la cultura italiana è viva,
non è finita, ecco, sì,
non è finita, non ha avuto solo quel grande momento del neorealismo degli anni 60 di Fellini, mm-hmm. Che è arrivato fino alla soglia degli anni 80 e poi si è spenta. Non è così, è ancora viva, dobbiamo crederci e sostenerla.
Perché come ha detto lei, siamo nati per vincere, non per perdere.
È vero, ma questa è una frase, non è mia, è di Woody Guthrie.
Sì, però gliel'ho sentita dire perché noi ci siamo documentate, abbiamo visto abbiamo letto le sue opere, abbiamo visto le sue interviste, quindi in questo momento per me l'ha detta lei.
Sì, no, invece l'ha detta Woody.
Lo so, però per noi l'ha detta in italiano, lui l'ha detta in inglese. Allora, noi abbiamo letto Un piccolo passo di Rosalind.
Sì.
E Federica e Gabriella, che sono qui con me in studio, si cimenteranno la prossima stagione con me su questo lavoro che ci ha veramente incantate. Siamo veramente rimaste colpite. È un'opera molto bella e la ringraziamo per
certamente
averla scritta.
Bene, grazie. No, grazie a voi che la considerate e la riprendete. Qui in Italia sta facendo la terza stagione,
sì.
Cominciano fra due giorni.
Wow.
E saranno in giro ancora per un mesetto circa, ma insomma mi devo accontentare, perché fare tre stagioni con il teatro itinerante in Italia è tanto.
Sì.
Cioè, lo fanno gli spettacoli che vengono bene, se no dopo la prima stagione muoiono, o se vanno così così fanno magari un pochettino di seconda, ma tre stagioni affermano decisamente un successo anche di pubblico. Quindi,
sì, sì, anche perché la crisi che vive il teatro italiano, bisogna vedere anche perché vive questa crisi, bisognerebbe andare a cercare delle motivazioni e delle situazioni ben più chiare dal semplice fatto di dire il teatro italiano è in crisi e sta morendo, ma bisogna vedere anche cosa e perché, no?
Sì. Sì, certo. Poi non si ha tanto questa impressione dall'interno che stia morendo. Cioè, il teatro sono un paio di millenni che è lì per tirare il cuoio, però
infatti
invece in qualche modo resiste, no? E soprattutto a me fa piacere che resista il teatro di parola, che era dato per spacciato, per esempio dopo l'avvento dei gruppi sperimentali, tutta mm-hmm. l'area del teatro sperimentale, che è un'area notevole, che ha dato tante soddisfazioni al nostro paese con artisti importanti, non la sto né sminuendo né sottovalutando, ma insomma il fatto che il teatro di parola sia vivo, che attragga un pubblico e che ci sia una nuova drammaturgia che racconta alle nuove generazioni chi siamo che reinterpreta, rilegge il mondo a teatro, è una cosa per me importantissima, che il pubblico ancora segue, si appassioni, mm-hmm. e lo dicono i dati proprio degli incassi dei teatri, che sono alla fine presi complessivamente considerevoli. Non è una una zona minore dell'economia italiana, non è una zona depressa dell'economia.
No, sono gli attori che sono depressi. Scusi, ogni tanto io sono ironica, quindi
no, certo. Certo, per esempio l'altra sera sono andato a rivedere in una bellissima versione di Gianluca Guidi, Aggiungi un posto a tavola, wow, una commedia musicale di Garibaldi e Giovannini degli anni 70, e la forza della musica di Trovajoli, la storia è poca cosa, no? Ma c'è una musica così eccezionale, no? E una collaborazione di persone così eccezionali, è stata rifatta un'edizione molto filologica che dà l'idea di cos'era l'Italia in quel momento lì, no? Dove viveva un momento magico per le arti teatrali e cinematografiche, no? Sì. Perché veramente c'era una concentrazione di energia che questo spettacolo restituisce, proprio perché è filologicamente uguale all'originale,
che io ho visto da bambina più di una volta in televisione. Lo so a memoria, è molto bello quello spettacolo, sì. Vabbè, le radici, il passato non deve in qualche modo essere perduto, perché se perdiamo quello che lo dicevamo pochi secondi fa con le ragazze, perché parlavamo appunto del dionisiaco e della
Apollo Dionisio e Apollo la continua Dionisio dialettica fra i due.
Parlando di Rosaline, perché c'è questa appendice nel libro, esatto, che abbiamo, che parla proprio di questo. Del passato, quindi di quello che è l'origine del teatro in fondo. Però insomma, prendere le radici e accompagnarle col moderno, che poi un giorno, certo, sarà anche classico.
Noi abbiamo un grandissimo passato, questo è nelle opere d'arte di cui l'Italia straripa come nessun altro paese al mondo, però abbiamo anche un grande passato recente,
sì,
no? È di lì che dobbiamo ripartire, più che da quello lontano, mm-hmm, che è il momento di Fellini, di Sconti, di Scola, di Giorgio Strehler,
sì, volevo dire,
a teatro, questi grandi artisti che hanno fatto un grande pezzo di cultura italiana, dalle canzoni degli anni di quegli anni, che sono state formidabili e andavano in classifica in tutto il mondo. Insomma, c'è anche un grande passato recente, non solo un grande passato lontano, e da lì, da quel punto lì, bisogna
ripartire. Sì, sì, siamo d'accordo con lei.
Siete d'accordo.
io la regia che mi dice ci sono rimasti 4 minuti. Noi abbiamo ascoltato alcune delle canzoni della sua playlist. E
ringrazio.
Sì, ci siamo divertite. Non siamo riuscite a sentirle tutte. La regia, la prossima qual era? La prossima che era
Cara Italia.
La prossima è Cara Italia. Quindi noi la salutiamo con Cara Italia.
Prendo due parole.
Sì.
È una canzone nuova di un immigrato.
Sì.
Me l'ha fatta sentire mio figlio, il più piccolo. E mi ha molto emozionato, molto colpito che fosse scritta da questo ragazzo molto giovane, metà italiano, metà tunisino, come dice la canzone. Sentitela.
Sì, l'ho ascoltata. È molto bella, sì. La ringraziamo e speriamo di vederci presto qui ad Amsterdam.
Presto.
Noi ci siamo innamorati delle sue opere, quindi penso che la stagione 2019-2020 proporrà parecchi spettacoli di Edoardo Erban, naturalmente sempre col suo permesso.
Certo.
Ma l'aspettiamo per Rosaline?
E l'aspettiamo per Rosaline, vorremmo averla in prima fila, così poi ci picchia.
No, sarebbe un onore, un grande onore. Grazie.
Arrivederci.
Grazie. Arrivederci.
Arrivederci.
Italiano un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto, per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo. Mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato.
E noi, alla fine del giorno, straniere in Olanda, vi ringraziamo per aver ascoltato un'altra puntata di Incursioni Teatrali. Vi aspettiamo il prossimo mese o il prossimo anno ancora? No, il prossimo mese, quindi a dicembre, il terzo lunedì di dicembre, che credo sia il... non lo sappiamo, lo metteremo presto sulla nostra pagina. Il 17 di dicembre vi aspetto con una nuova puntata di Incursioni Teatrali. Parleremo di un altro autore, non so chi, andiamo a vedere nella nuova letteratura italiana. Da Federica Rosetta,
buona serata a tutti, grazie.
E buona... Gabriella Vecchio,
buonasera e buona serata. Ciao.
E Silvia Terribili,
ciao a tutti.
Vi abbiamo presentato Incursioni Teatrali. Ciao.
Fischi nell'orecchio, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsenale. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarci.